SBS Italian.
E noi riprendiamo il programma ad una settimana dall'inizio del Giro d'Italia numero 102. Torniamo a parlare questa mattina di ciclismo e lo facciamo grazie al nostro esperto Fabio Petrò. Fabio, ci sei?
Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a tutti gli amanti di ciclismo.
Assolutamente, e tu sei il primo almeno qui dalle nostre parti. Allora Fabio, aiutami un po' a fare il punto di questa settimana, tappe e protagonisti, quali sono stati i momenti più spettacolari del Giro d'Italia fino ad ora?
Sì, facciamo un passo indietro, è stata una settimana molto intensa di avvenimenti. Lunedì alla terza tappa, dopo il cronoprologo di domenica di Bologna, aveva vinto Elia Viviani, il nostro Elia Viviani in maglia tricolore, ma purtroppo è stato squalificato, è stato declassato dalla giuria in ultima posizione e addirittura 50 punti di penalità nella classifica punti, cioè la maglia
titolino
di miglior... Esatto, di miglior velocista per un cambio di direzione durante la volata. Lui è partito nella volata ai 200 metri, lui dice che non si è accorto di che cosa fosse successo dietro, si è spostato direi in modo vistoso sulla sinistra, danneggiando un altro italiano, Matteo Moschetti della Trek Segafredo, che lo stava rimontando da dietro. La giuria ha pensato bene che il cambio di direzione non è giustamente, come dice il regolamento, non si può fare quando si inizia la volata, e quindi l'ha declassato all'ultima posizione. Quindi ha vinto Fernando Gaviria, che ha la quinta vittoria al Giro d'Italia, secondo Arne Demar e terzo Pascal Ackermann della Bora, che poi vedremo protagonista due giorni dopo. Martedì poi nella Orbetello Frascati vince Richard Carapaz e Roglic, che era la maglia rosa di quel giorno, allunga in classifica. Perché? Perché succede tutto ai meno 5 dal traguardo, Salvatore Puccio del team Ineos si distrae, tocca la ruota di un corridore davanti, cade, c'è una caduta quasi generale nella prima parte sulla sinistra, nella prima parte del gruppo, e molti corridori cadono, tra cui Tom Dumoulin, che è uno dei favoriti, era uno dei favoriti a questo Giro d'Italia, e arriverà al traguardo con oltre 4 minuti e 30 di svantaggio, diciamo, un po' per la botta al ginocchio presa, un po' per che ha dovuto cambiare la bicicletta e la miraglia è arrivata molto in ritardo e quindi arriva praticamente fuori dai giochi. Roglic invece si salva perché era sulla destra della caduta e quindi allunga anche sui diretti avversari, anche su Nibali, su Yates, su Lopez. Quindi vince Carapaz, secondo un bravissimo Caleb Ewan, che forse in volata, se partiva qualche metro prima, forse regalava a lui e all'Australia la prima vittoria al Giro d'Italia. Terzo Diego Ulissi. Poi mercoledì nella Frascati Terracina, come dicevo, del tedesco della Bora, Pascal Ackermann, che è la nuova maglia ciclamino, sotto una pioggia battente. I corridori hanno fatto 140 km dall'inizio alla fine sotto la pioggia, però tutti in gruppo non hanno voluto rischiare, anche visto le cadute del giorno prima, quindi Ackermann al primo, Fernando Gaviria secondo, Arne Demar terzo, i soliti tre. Il nostro Elia Viviani non ha partecipato alla volata perché non si sentiva bene ancora. E però quel giorno c'è stato, come dicevo prima, il ritiro di Tom Dumoulin, che appunto dopo la caduta del giorno prima aveva troppo dolore al ginocchio sinistro, e quindi per continuare a lottare, per poi lottare per la maglia rosa e poi nell'ultima settimana con tutte le salite, e quindi il suo giro purtroppo finisce proprio a Terracina. Invece nella sesta tappa di giovedì, da Cassino a San Giovanni Rotondo, finalmente l'Italia dei giovani, l'Italia tricolore, perché vince Fausto Masnada della Androni Giocattoli, che così si aggiudica la tappa dopo una lunga fuga di 13 corridori. E però dobbiamo anche festeggiare Valerio Conti della UAE Team, che indossa la nuova maglia rosa. Anche lui faceva parte di questo gruppetto di 13 corridori, e quindi va a sfilare la maglia del primato, la maglia rosa, a Primoz Roglic, che forse nelle interviste anche del dopo gara dice sì, è stato meglio così, aver abbandonato, aver lasciato la maglia rosa, perché? Perché la maglia rosa logora soprattutto i componenti della squadra, e visto che mancano ancora 2 settimane alla fine di questo giro, non vuole logorare la squadra e farla lavorare troppo, perché i suoi uomini li avrà bisogno in salita nell'ultima settimana. E poi abbiamo anche festeggiamo anche Giovanni Carboni, che è la nuova maglia bianca. Insomma, l'Italia ha praticamente in questi giorni indosso tutte le maglie del primato, e ricordiamo che anche Giulio Cicconi ha la maglia azzurra di miglior scalatore, quindi insomma tutti i colori sono italiani, meno male in questo Giro d'Italia. E invece ieri nella Vasto L'Aquila di 185 km vince lo spagnolo Pello Bilbao López, che ha attaccato all'ultimo chilometro dopo una fuga a 10 corridori, che una fuga e una gara corsa pazza, è stata una giornata pazza perché è stata corsa oltre 45 di media, dopo più o meno 60 km si forma un gruppetto di 10 corridori e sulla salita di Pepoli rimangono in 5. E Pello Bilbao López, che non ha, si rende conto che non ha molte chance in volata, tenta l'assolo all'ultimo chilometro, proprio sotto il triangolo dell'ultimo chilometro, e va a vincere in solitaria. Quindi primo Pello Bilbao López, secondo Tony Galopin e terzo un ottimo Davide Formolo, che in classifica generale, ricordiamo, è a pari, cioè a 5.24, quindi dodicesimo e tredicesimo, Roglic e Formolo sono a 5.24 dalla maglia rosa.
Insomma, grandissima Italia. Certo, il maltempo non ha aiutato questa prima settimana. Vediamo invece, Fabio, ora le tappe che ci aspettano proprio questo weekend, a partire dall'attesissima cronometro Riccione San Marino, che se non sbaglio è prevista domenica.
Esatto, allora oggi avremo la Tortoretto Lido Pesaro di 239 km, prima parte estremamente pianeggiante lungo la costa, poi si entrerà un po' nell'entroterra, ci sarà un su e giù continuo e per arrivare poi a Pesaro. Qui l'ultima parte, gli ultimi più o meno 60-70 km saranno adatti a fughe, ai finisher classici, o perché no anche magari se il gruppo deciderà di darsi tra virgolette un giorno di riposo, ci sarà ancora una volata finale a Pesaro. Mentre invece domenica c'è l'attesissima Riccione San Marino, più che una cronometro è una cronoscalata, direi, perché sono innanzitutto 34, quasi 35 chilometri, 34,8 chilometri di cronometro. La prima parte sembra pianeggiante, ma va sempre in leggera ascesa, perché ricordiamo, partiamo da Riccione dal mare e andiamo nell'entroterra, ma gli ultimi praticamente 12 chilometri saranno di salita, una salita molto dura, perché ci saranno punte al oltre 10%, e gli ultimi 2 chilometri per arrivare proprio alla Rocca di San Marino saranno molto molto difficili. Quindi qui aspettiamo chiaramente i big, ci sarà uno sconvolgimento molto probabilmente di tutta la classifica generale che c'è adesso, perché i primi 12 corridori che sono in questo momento nella classifica generale sono comunque gregari, quindi qualcuno magari farà un ottimo cronometro, noi lo speriamo anche per il nostro Valerio Conti, che magari continui a tenere la maglia rosa, però ci sarà sicuramente uno sconvolgimento della classifica prima poi dell'ultima settimana, degli ultimi 10 giorni, dove ci sarà, arriveremo al nord e ci sarà tutta la salita e lì si deciderà il Giro d'Italia.
E insomma, un fine settimana pieno di sorprese, noi sicuramente ne torneremo a parlare anche a inizio della prossima settimana, grazie a te. E invece la settimana scorsa, proprio 7 giorni fa, questi microfoni avevamo detto che non c'erano state sorprese nelle prime prove antidoping, invece insomma qualche sorpresa c'è stata questa settimana.
Esatto, ci ricaschiamo sempre nella trama del doping, purtroppo. Sì, c'è, diciamo che questo giovedì è successo che c'è un'operazione in atto che si chiama Operazione Aderlas, che è un caso doping che è esploso ai mondiali di sci di fondo dell'anno scorso di Seefeld, e che però ha coinvolto e sta coinvolgendo anche tanti ciclisti, e non solo ciclisti, tanti atleti di vari sport e soprattutto di varie nazioni europee. Quindi cosa è successo? L'USEE ha escluso dal Giro d'Italia un corridore, compagno di squadra di Nibali, Christian Koren, uno sloveno, che fa parte della Bahrain Merida, perché sembra che appunto fosse coinvolto in questa operazione di doping. E poi ha escluso anche Christian Durasek, un portacolori della UAE Team Emirates, che sta invece disputando il Tour di California. Quindi sono stati fermati dalle proprie squadre e fermati dall'USEE in attesa di verificare se effettivamente questi due corridori fanno parte di questo caso di doping oppure no. Ma il nome che noi italiani, a cui teniamo molto, abbiamo tenuto in passato, è quello di Alessandro Petacchi, che ora non è più corridore ciclista perché fa il commentatore Rai, però a seguito delle dichiarazioni di un suo ex compagno di squadra, Danilo Ondo, quando militavano nella Milram, un certo dottore Mark Schmidt, che era il medico sia della Milram che della Gerolstein, che erano due formazioni tedesche allora, hanno dichiarato che anche Alessandro Petacchi faceva uso di sostanze dopanti, soprattutto di EPO, trasfusioni e altre cose. Quindi è stato anche lui messo in mezzo a questa operazione e quindi adesso vedremo gli sviluppi, perché chiaramente è un'operazione molto grande che coinvolge tantissimi atleti, tantissime nazioni. Vediamo nei prossimi giorni, insomma nelle prossime settimane, che cosa succederà. Al momento per il Giro d'Italia l'unico che è stato fermato appunto questo Christian Koren, sloveno della della Bahrain Merida, che è la squadra di Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali perde un gregario per in questo Giro d'Italia.
Fabio, comunque noi ci risentiamo lunedì per vedere appunto se le tappe, come hai detto, cambieranno, stravolgeranno la classifica. Per il momento ti ringraziamo e ovviamente rinnoviamo anche l'appuntamento per i nostri ascoltatori di ritrovarti in versione podcast sul nostro sito sbs.com.au e anche sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian. Una buona giornata invece a Fabio Petrò.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.